Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo delle prime iniziative del governo Draghi, mi riferisco, sì, per carità, alla proroga di un mese allo spostamento tra regioni, ma anche al fatto che nelle zone rosse sarà impossibile visitare parenti e amici. Però parleremo anche del decreto mille proroghe, perché la Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno votato, perché sono sia la Commissione Affari Costituzionali che quella Bilancio, in realtà, riferire in aula favorevolmente sul decreto mille proroghe. Quindi il testo era atteso oggi all'Assemblea per la prima lettura, per poi passare al Senato. Mille proroghe ha dentro tante cose, come dice il nome, quindi slitta il tempo per presentare domande per la cassa integrazione Covid fino a fine marzo, si dovrebbe rafforzare la struttura del Ministero dell'Economia e Finanze, che sarà chiamata a attuare il recovery plan, 6 mesi in più per utilizzare il bonus vacanze e niente modifiche sugli sfratti. Adesso ne parleremo, più tempo per gli studenti universitari per finire gli esami e laurearsi in corso. All'interno di questo vorrei cercheremo anche di capire quale sia l'orientamento del neogoverno in tema di comunicazioni. Allora, sapete che il tema era molto delicato col governo Conte l'ultimo, e cioè comunicazioni sulle zone e sugli spostamenti che arrivavano il venerdì sera, delle volte lasciamo stare la vicenda, diciamo, vergognosa degli impianti da sci, però diciamo in generale il mondo del commercio lamentava il fatto che tu non puoi decidere, sapere se riapri bar, ristoranti a pranzo, per esempio, o negozi commerciali, nel caso delle aree arancioni, il giorno prima. Da quello che capiamo, l'orientamento del governo è di comunicare con una settimana almeno di anticipo quelle che sono le decisioni, ma cercheremo di capire anche se cambierà qualcosa nei ristori, perché da quello che abbiamo visto l'intenzione è di avere anche un esponente del Ministero dell'Economia e Finanze dentro, per rendere ogni volta che si prende una decisione, cioè una regione dovesse passare da giallo a arancione, in automatico iniziare a contemplare qual è il ristoro previsto, perché sui ristori c'è un ritardo da questo punto di vista. Mi rendo conto che non sia facile quando i colori cambiano nell'arco di 2 settimane, però su questo occorre essere più tempestivi. L'altro elemento che riguarda i colori delle regioni, vedo alcuni che le criticano. Guardate, adesso vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, perché in questo periodo si naviga particolarmente a vista. Però faccio notare che l'idea dei colori, per quanto poi, se non comunicata per tempo, possa incasinare un po' la situazione, ha permesso fino ad ora, non voglio tirarmela, all'Italia di non avere un secondo lockdown dopo Natale, e in generale di averli più morbidi rispetto a quello di altri paesi, penso alla Germania e alla Francia in primo luogo. Quindi io, prima di buttare via tutta l'ipotesi della suddivisione in colori, andrei cauto, perché è chiaro che soprattutto quando sei in zona gialla, un beneficio per le categorie più colpite, penso al mondo del commercio, in qualche modo ce l'hai, e soprattutto non abbiamo chiuso il paese. Pensate alla Francia, che ha mantenuto un coprifuoco dalle 18 in poi, come hanno fatto altri paesi. Quindi io, insomma, sul tema delle modulazioni, poi uno può ragionare se farle anche su base provinciale, non solo regionale, perché da questo punto di vista delle volte il colore della regione sembra troppo generico, cioè troppo penalizzante per alcune aree e troppo poco per altre. Quindi da questo punto di vista si può sempre portare un miglioramento, però prima di abbandonare il meccanismo complessivo starei attento. Comunque ne parleremo, anche, visto che citavo il commercio, delle stime oggi arrivate dal mondo del commercio. L'ufficio studio di Confcommercio segnala come, attenzione, i dati sono relativi agli ultimi 10 anni, quindi dal 2012 al 2020, 8 anni complessivi, più che, scusatemi, non 12. 8 anni, però 77.000 attività di commercio al dettaglio meno 14% e 14.000 imprese ambulanti meno 15% sono sparite dalle città italiane. È chiaro che l'attenzione sarà verso gli effetti pandemici sul mondo del commercio. Qualcuno mi sta scrivendo delle agenzie di viaggio. C'è stata un'intervista della nostra collega Livia Zancaner proprio col mondo delle agenzie di viaggio, ma per un elemento, un barlume, voglio dirlo, di speranza, perché lo ascolteremo tra poco. Perché mentre gli operatori del turismo hanno chiesto un incontro al neo ministro Garavaglia sui ristori arretrati e appunto l'apertura dei corridoi turistici, è l'unica speranza a cui si sta aggrappando il mondo del turismo, se non vogliamo limitarlo alla base regionale, quindi gli spostamenti dentro la regione. Qual è l'ipotesi? Se ne parla già da tempo, cioè avere dei corridoi in cui possano essere dei passaggi di turisti, chiaramente devono avere tamponi negativi e quant'altro. A fine marzo partirà un protocollo ad hoc per una vacanza covid free, chiamiamola così, alle Canarie. Lo ha gestito un'impresa italiana da questo punto di vista. Perché questo? Perché il protocollo potrebbe diventare un numero zero, diciamo così, un caso di scuola anche per nuovi corridoi, e ne parleremo perché prevede tutto un insieme di elementi. Per quello che riguarda la borsa invece, meno 0,50% Milano in questo momento, invariata Parigi, ancora invariata anche sostanzialmente meno 0,2 Francoforte, Londra meno 0,15, l'America invariata, giornata molto piatta sui mercati, ma parleremo di Atlantia più 4,52%, Tenaris più 4%, Saipem più 3,90, Pirelli più 3,5, Poste più 2,60, Eni più 2,15, il fronte opposto di Assori meno 3,60, Recordati meno 3,40, Estima Electronics meno 2,20, come Nexi, Moncler meno 2, Inuit meno 1,70, come Campari. Allora il numero, o meglio i numeri come sempre, le indicazioni per intervenire, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo dall'economia internazionale. Lo spread italiano oggi è poco mosso, visto che me lo chiedete già, 95 punti e mezzo, leggermente risalito. Per quello che riguarda il Boeing, il colosso della produzione aerea, già vi hanno ricordato i nostri GR24, praticamente la Boeing ha deciso di fermare temporaneamente tutti i 128 velivoli della classe 777, che sono quelli che hanno preso il posto del Jumbo, se vogliamo dire in questo modo. Dotati del motore Pratt & Whitney PW4112, è lo stesso che si è incendiato in aria sopra il Colorado, facendo precipitare pezzi sulla città di Dover. È un nuovo colpo per la Boeing dopo lo scandalo del 737 Max, lasciato a terra per un anno per i due incidenti di cui si era reso partecipe, insomma, che aveva causato il malfunzionamento del 737. Visto che parlavamo dei lockdown degli altri, delle chiusure degli altri, allora la Gran Bretagna non ha intenzione di revocare il terzo lockdown nazionale che è in vigore da due mesi, e quindi l'8 marzo riaprirà solo le scuole. L'alleggerimento delle restrizioni sui contatti sociali è rinviato al 29 marzo e comunque tutto è condizionato alla conferma del rallentamento registrato di recente nella curva dei contagi e dei ricoveri, nonché nell'andamento particolarmente positivo in Gran Bretagna della campagna vaccinale. In Francia invece c'è un problema a Nizza e nella regione delle Alpi Marittime, che è quella che confina con l'Italia. È stato annunciato il rafforzamento dei controlli alle frontiere, perché a Nizza vi sarà per 15 giorni un lockdown parziale durante il weekend sul litorale. Interessante che in Germania l'indice che misura la fiducia delle imprese è salito, nonostante il duro lockdown in Germania, è salito a 92,4 punti, due punti in più rispetto a gennaio, ed è un'indicazione importante perché insomma, la Germania, pur avendo queste restrizioni, da questo punto di vista vede un po' di fiducia da parte degli imprenditori. Qualcuno mi dice che ho detto Dover, no, era Denver, se ho detto Dover chiedo venia. Chiaramente le bianche scogliere di Dover nulla c'entrano con Denver in Colorado. Veniamo all'Italia. L'Istat stima l'impatto del recovery plan sul PIL italiano fino a 2,3 punti percentuali rispetto allo scenario base, cioè lo scenario senza recovery plan da qui al 2025. Per quello che riguarda invece le agenzie di rating, oggi Standard & Poor's stima una crescita economica dell'Italia nel 2021 al 5,3%, che è un po' più alta rispetto alle stime di altri istituti, e ha detto che il debito nel 2021 può stabilizzarsi, però ha anche aggiunto che l'ambiziosa agenda di riforma del governo Draghi non ha al momento un impatto, e quindi un impatto immediato sul rating, sul voto dell'Italia. Dunque, per quello che riguarda invece i vaccini, vedo anche qui molti messaggi. Dunque, allora, Farmindustria oggi, che rappresenta l'industria farmaceutica italiana, come spesso ricordo, assieme a quella tedesca, è la più forte a livello europeo. Dicevo, Farmindustria ha fatto sapere dopo e ha chiesto, ricordo che vi sarà un incontro domani con il ministro Giorgetti, che la produzione di un vaccino non è come realizzare va bene altri farmaci, è un prodotto vivo, non è una sintesi, però l'idea dei tempi, se si riuscisse a far produrre il vaccino anche ad altri soggetti dell'industria farmaceutica italiana, Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, ha chiarito che da quando si inizia la produzione passano 4-6 mesi prima che poi questo possa essere distribuito. Visto che parlavamo delle zone e dei colori, oggi, questa mattina, era ospite di Radio 24 con Simone Spezia, 24 mattino, il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha detto no, e questa volta chiaramente Salvini, da quando c'è il governo Draghi, parla anche come azionista del governo, quindi è nella maggioranza, non è più solo l'opposizione, dice no, la zona rossa totale non ha senso, bisogna intervenire a livello comunale o provinciale, e occorre anche un cambio di passo nella comunicazione da parte dei virologi.
L'indicazione di un ritorno alla vita in serenità mi sembra che arrivi da tutti. Occorre essere sempre più precisi a livello territoriale, è per questo che misure nazionali, lockdown nazionale, zona arancione o rossa nazionale non ha senso in questo momento. Se ci sono realtà comunali o provinciali più colpite, si intervenga, senza però penalizzare 60 milioni di abitanti. Come il CTS, noi ovviamente non chiediamo al presidente Draghi qualcosa, oggi pomeriggio sentivo anche su Arcuri, è chiaro che occorre un cambio di passo, occorrono meno comunicazioni e meno confuse da parte dei virologi e dei consulenti, occorre una voce unica per quello che riguarda il comitato tecnico scientifico e poi per quello che riguarda Arcuri. Lascio giudicare a chi ci ascolta. Presidente Draghi ha ben chiara la situazione, penso che sarà lui a segnare il cambio di passo.
Voi mettereste Bertolaso al posto di Arcuri immediatamente, immagino.
Diciamo che apprezzo molto l'operatività, la concretezza. Regione Lombardia è la prima che è partita con le vaccinazioni over 80, ad esempio, sotto la regia di Guido Bertolaso, non di altro.
Allora, andiamo avanti. Sì, chi mi scrive, io posso essere anche d'accordo con Salvini su alcune cose. Qual è il problema? Per esempio sulla comunicazione da parte dei virologi, soprattutto quando non parlano a titolo personale, ma fanno parte di uno staff, di un gruppo di lavoro del Ministero del Governo, sono d'accordo, deve parlare uno, non possiamo ascoltare, io farei, io chiuderei, io aprirei, basta. Ma l'abbiamo già detto questo. Comunque, andiamo avanti. Sì, Salvini poi ha chiesto anche di riaprire le palestre, le piscine, i teatri e gli oratori. C'è una cosa che non capisco, ma questo non c'entra con le dichiarazioni di Salvini, è più rivolta al ministro Franceschini. Io non ho capito perché i musei siano aperti dal lunedì al venerdì e non il sabato e la domenica, nel senso che, guardando anche a quello che è successo, ma senza criminalizzare nessuno, se sei in zona gialla e i bar e i ristoranti sono aperti, è chiaro che un po' di folla, spero non ammassata, non assembramento, ma la becchi nei centri storici delle città. Mi riferisco alle foto di Milano, Roma, Napoli, quello che abbiamo letto nel fine settimana. Però a maggior ragione, se è consentito entrare in un bar il sabato e la domenica, entrare in un ristorante il sabato e la domenica a pranzo, e non capisco perché non sia consentito, magari un po' di gente che passeggia zonzo potrebbe andare a visitarsi una mostra, un museo, portare i figli lì contingentati con le mascherine. Tra l'altro nei musei non si abbassano neanche le mascherine, di solito si sta a distanza, non c'è la vicinanza fisica che vi può essere nei bar e nei ristoranti. Non capisco, nel senso che proprio non riesco a capire perché da lunedì a venerdì sì e non il sabato e la domenica, magari portando anche fuori dalle o via dalle strade, dalle piazze, dai corsi, la gente che sta passeggiando su. Andiamo adesso al primo tema della puntata, il mondo del commercio. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Qualcuno mi sta dicendo, ma guardi che non è vero quello che ha detto Salvini sulla Lombardia la prima con le vaccinazioni. Adesso lo vado a memoria, anche a me sembra che il Lazio sia aperto prima. Comunque, il problema delle vaccinazioni in questo momento riguarda non la Lombardia, non il Lazio, è la scarsità di dosi. Anche oggi abbiamo utilizzato il 73-74% delle dosi consegnate, che è una percentuale, da quello che capisco, corretta, nel senso che ci è sempre stato detto di tenere una quota intorno al 30% di riserva nel caso venissero meno gli approvvigionamenti. Quindi, se uno guarda la percentuale di dosi somministrate su tutte quelle ricevute, viaggiamo sempre sul 73-74%, delle volte 80%. A segnalare che vi sarà sì eventualmente un problema se non ci sono abbastanza centri di somministrazione, ma in questo momento il problema è il numero di dosi. Quando avremo così tante dosi da vedere la percentuale di dosi effettivamente utilizzate che si abbassa, potremmo dire che c'è un problema di somministrazione, di centri della somministrazione. Ma nel momento in cui tu hai il 73% delle dosi utilizzate di quelle che hai ricevuto, sappiamo che più o meno un terzo lo devi tenere, non mi sembra che in questo momento il problema sia solo, sia tanto l'amministrazione, ma che sia proprio il numero di vaccini presenti. Allora, dicevo, una speranza, flebile speranza, e ringrazio intanto per averci aggiunto in collegamento il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. Buonasera, Bella.
Buonasera, grazie per l'invito.
Una flebile speranza potrebbe arrivare nel settore, secondo me, più colpito in assoluto, ahimè, assieme, lo so, ai congressi, a chi lavora, mi scrivono molti che fornivano materiale per convegni, congressi e quant'altro, fiere, tutti coloro i quali realizzavano gli stand delle fiere, certo, però nei settori, diciamo, del commercio ancora più esteso, sicuramente la situazione è pesante per i ristoratori, per i baristi, anche per i negozianti, il tessile, l'abbigliamento. Ma c'è un settore che in questo momento è fermo, mi riferisco a quello dei viaggi. Non tanto, e non parlo del turismo in senso nazionale, so anch'io che dentro le aree gialle ci si può muovere e nel fine settimana le prenotazioni ci sono, non tantissime, per carità, perché però qualcosa c'è. No, mi riferisco alle agenzie di viaggio soprattutto e a chi deve lavorare su destinazioni Italia-estero o estero su Italia. Lì siamo fermi completamente. Allora, Bella, ascolti con noi che cosa ha come ha commentato la presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pierre e Zaia, rispetto a un modello che è stato oggi annunciato. Vi partecipano tre tour operator italiani, sono Alpitour, Veratour e Sette Mari, se ben ricordo. Ha come destinazione le Canarie. Attenzione a dirmi subito: andiamo a favorire, spendere i soldi all'estero. No, perché quello che è interessante è il modello, che potrebbe funzionare anche non solo nell'outgoing ma nell'incoming, cioè nel far arrivare turisti in Italia. Gli operatori di turismo hanno infatti chiesto un incontro al neo ministro Garavaglia sui ristori arretrati e sull'apertura dei corridoi turistici. Dicevo, Alpitour, Veratura e Sette Mari a fine marzo faranno partire un protocollo per una vacanza Covid-free per le Canarie. È un modello che vogliono sperimentare per vedere se può essere seguito, e prevede tutto un insieme di controlli: negativo alla partenza, negativo come tampone all'arrivo. Sentiamo appunto Pierre e Zaia al microfono della nostra Livia Zancanera.
Allora, le priorità sono sostanzialmente due. Una che va sul fronte dei ristori, quindi chiediamo che venga risolta la parte ancora non risolta di ristori per il secondo semestre del 2020, ma la cosa che chiediamo con più forza invece è quella di poter ripartire, quindi di aprire dei corridoi turistici per poter rimettere in moto, diciamo, la macchina operativa. Ci sono dei paesi che sono già aperti al transito, a poterci andare per vacanza, pensiamo ai paesi dell'area Schengen, e questo avviene attraverso un modello che noi abbiamo chiamato un modello crociere, quindi un tampone prima della partenza, un tampone al rientro. Vorremmo che questo modello venisse allargato anche ad altri paesi. Ci sono alcuni soci che hanno già avviato questo tipo di operazione sulle Canarie, comincerà a fine marzo. Di fatto viene fatto un tampone prima della partenza, necessariamente un tampone molecolare, quindi non si può fare in aeroporto, viene fatto solitamente 2 giorni prima della partenza, mentre per il rientro alcuni nostri soci si sono fatti carico di fare il tampone a destinazione affinché i clienti rientrino in Italia, perché è richiesto anche al rientro in Italia un tampone perfettamente in regola e senza sopportare né nessun costo né nessun problema gestionale operativo di andarsi a cercare un posto dove farlo all'estero. Canarie è il primo che però ha un ruolo molto importante, nel senso che al di là del fatto di andare alle Canarie, quello che vogliamo fare attraverso questi operatori che hanno lanciato questa iniziativa è di usare quel modello Canarie come un modello da applicare anche ad altri corridoi, ad altre destinazioni. Quelli di Schengen si può già andare, immaginiamo un'area, possono essere le Maldive, Mar Rosso sicuramente, in Egitto, Dubai, quindi insomma aprire qualche corridoio, non basterebbe rimettere un po' in moto la macchina e partire con qualche destinazione.
Avete in programma un incontro col ministro Garavaglia?
L'abbiamo richiesto, speriamo di essere convocati più presto. Un tema molto importante è anche lo spostamento per raggiungere gli aeroporti, quindi quello che stiamo chiedendo come associazione è di considerare una vacanza prenotata come un giustificato motivo per raggiungere l'aeroporto.
Quindi, se ho ben capito, la giustificazione vacanza prenotata può diventare... Io non ci trovo niente di male in questa cosa, perché bisogna anche iniziare a prendere questo mostro del Covid, a affrontarlo. Chiaramente stiamo parlando di fine marzo, dovremo vedere l'andamento epidemico e quant'altro, però la vacanza prenotata per raggiungere l'aeroporto diventa un elemento di giustificazione dello spostamento, e soprattutto tampone molecolare, non in rapido, negativo, e poi tampone all'arrivo nella struttura e a ritorno. Bella, né io né lei siamo due virologi, per fortuna o purtroppo, però... Le sembra che questo sia un tentativo, poi veniamo ai dati invece che avete diffuso oggi, di trovare una soluzione in sicurezza? Un po', insomma, noi usiamo le mascherine, i dispositivi di protezione, perché non possiamo stare chiusi in casa tutto il giorno, e allo stesso modo si può iniziare a pensare a... è chiaro che questo riguarda alcune rotte, non tutte, però ha degli elementi anche in sicurezza, no?
Certo, ma io ho fiducia negli imprenditori. Anche perché da lì bisogna ripartire, quindi questi sono dei tentativi, diciamo, dei protocolli sperimentali per ricominciare. Non solo possiamo pensarci, dobbiamo pensarci. Certo, qui purtroppo però non si può evitare il problema gigantesco della percezione dei nostri consumatori. Se c'è ancora paura comunque di infettarsi, o se i protocolli sono comunque complicati, anche un'iniziativa lodevole come quella che ho sentito adesso per la prima volta trovare un successo limitato. Quindi, come ha detto il Presidente Draghi, oggi bisogna concentrare tutte le energie per abbassare la curva dei contagi, e questa è la migliore medicina anche per le imprese.
E questo c'è chiaramente, perché poi molti mi scrivono: ma allora il passaporto vaccinale? Guardate, da quello che ho capito io, per esempio, cito il caso dell'Australia, che in questo momento è chiusa sostanzialmente e deve fare 2 settimane di quarantena nei pochi voli disponibili. Il timore che loro hanno è perché ancora non si capisce se la persona vaccinata può trasmettere o no il virus, nel senso che tu chiaramente hai poche possibilità di ammalarti, però penso a un paese come l'Australia che è quasi covid free, o la Nuova Zelanda che è quasi covid free, allora non basta che tu sia vaccinato, perché ancora non hanno certezza sul fatto che magari tu puoi essere vaccinato ma portatore sano. Cerco di farmi capire su questo. Prego, dica Bella.
No, esattamente, ci sono questi problemi, sono inevitabili, quindi è chiaro che le istituzioni sono fortemente preoccupate da questi aspetti. E poi io onestamente riprenderei quell'aspetto che avete trattato anche voi prima sul discorso dei ristori, cioè vanno benissimo queste iniziative per riprendersi, ma la prima cosa per riprendersi, al di là di combattere la pandemia, è anche di arrivare vivi quando la pandemia sarà...
Adesso arriveremo dopo il meteo ai ristori. Tra l'altro le lancerò anche una provocazione che riguarda il commercio online e riguarda l'IVA del commercio online, così verrò massacrato da alcuni ascoltatori. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Dunque, di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni. Vedo adesso un'agenzia, sono state superate le 3 milioni e mezzo di dosi somministrate in Italia, che sono la somma tra prima e seconda, tant'è che i vaccinati con due dosi sono a questo punto 1.332.000, del 3 milioni e mezzo di dosi la maggior parte è andata al personale sanitario, 2.002.638.000 personale non sanitario, 370.000, ma vanno divise in molti casi per due, perché... E sono tutte le dosi ospiti dell'RSA, 260.000 agli over 80, 24.000 ai membri delle forze armate, 35.000 al personale scolastico. Però queste sono tutte le dosi date, per cui ripeto, in molti casi non dico per due, ma bisogna dividere. Allora Mariano Bella, veniamo invece a voi. A parte che molti mi stanno scrivendo, ma scusate, se quel protocollo vale per le Canarie, perché non lo facciamo anche per il turismo interno? Sì, sono d'accordo, cioè una forma di protocollo prima o poi bisognerà trovare, è presto adesso. Però mi dica una cosa, visto che voi oggi avete fotografato un mondo del commercio al dettaglio che era in crisi da me prima del Covid, perché tra il 2012 e il 2020 sono sparite dalle città italiane 77.000 attività di commercio al dettaglio, meno 14%, e 14.000 imprese ambulanti, meno 15%. Ora vi sarà la mazzata anche del Covid. C'è un calo maggiore per il commercio dettaglio, meno 17% nel 2021, e si registrerà per la prima volta da 20 anni la perdita di un quarto delle imprese di alloggio e ristorazione, meno 25%. Prima domanda, Bella, ma questo è il calo del fatturato o immaginate o sono chiusure, questi ultimi dati che ho visto?
Queste sono chiusure, perché sono i dati sui registri generali che riguardano le imprese attive, sia per il passato per la nostra proiezione futura, cioè la preoccupazione di quello che succederà nel 2021, cioè è successo nel 2020, ma le cancellazioni le osserveremo nel 2021, perché adesso l'economia italiana è sostanzialmente ibernata, congelata, blocco dei licenziamenti, attesa dei ristori, cassa integrazione un po' per tutti, quindi le imprese sperano nel miracolo, quindi non si sono cancellate, ma sono già chiuse, quindi c'è questo forte pericolo. Dopo il 2000, diciamo tra prima 2020 e dopo il 2020 c'è una grande differenza. In passato eravamo preoccupati perché dicevamo che i centri storici delle città, delle nostre città, hanno più bar, ristoranti, alberghi, tutto quello legato al turismo, e meno commercio fisso, commercio ambulante. E nel futuro prossimo potremmo avere meno di uno e meno dell'altro. Quindi questo è un problema estremamente serio in termini poi di vivibilità, di vita sociale dentro le città.
Però adesso veniamo a un tema, visto che voi l'analisi l'avete fatta su 8 anni. Allora, al di là di, io spero che i vostri dati siano sbagliati per eccesso sulla perdita delle imprese, di un quarto di imprese di alloggio e ristorazione, cioè alberghi e ristoranti. Immagino al netto appunto degli Airbnb che non rientravano nelle categorie, insomma, di chi fa di lavoro l'albergatore. Però il dato che voi fornite tra 2012 e 2020 fa notare già una difficoltà nel mondo tradizionale del commercio. Ora io ricordo, lo dico senza polemica, però, che per anni, quando ne parlavo anche con il mondo dei commercianti, con voi, il problema era quasi sempre la grande distribuzione, cioè si diceva come fa il negozio familiare, conduzione familiare, alimentari, piuttosto che a reggere con la grande distribuzione che ha altre dimensioni, può permettersi le aperture più tardi, cioè più lunghe, i fine settimana e quant'altro. A mio avviso lì c'era già una battaglia di retroguardia bella, perché non potevi fermare anche la GDO semplicemente obbligandola a non aprire. Si poteva cercare di avere dei servizi a maggior valore aggiunto, per tornare su un tema a me caro. Per esempio, dicemmo anni fa, e ricordo bene le puntate, se il negozio di prossimità fornisce dei servizi, per esempio di consegna della spesa o di consulenza, se è un negozio di abbigliamento, che non riesce a trovare nel grande centro, ha ragion d'essere. Però, a mio avviso, lì la tendenza fu fare battaglie di retroguardia. Perché glielo dico? Perché adesso il tema della GDO, della grande distribuzione e delle grandi strutture, è superato da Amazon. Cioè il nemico del commerciante al dettaglio, che faccia alimentare o che faccia abbigliamento, che faccia quello che vuole, perché vale anche per il ferramenta, vale per tutti, è Amazon. Non è più il grande centro, non è più il Brico Center o l'Esselunga o la Conad o l'Ipercop, per dare nomi alle cose. E quindi quella battaglia lì è ormai una battaglia che riguarda un altro secolo. Quindi per non trovarvi di nuovo a fare battaglie di retroguardia, non si potrebbe iniziare a fare un ragionamento su, penso all'IVA, adesso mi beccherò gli strali, ma finita la pandemia, perché adesso molti comprano online, ovvio, perché non, gli negozi sono chiusi, oppure delle volte sono un po' chiusi, o delle volte... Ma finita la pandemia, in un periodo più normale, in cui saremo tutti gialli e spero tutti bianchi, soprattutto come colori, beh, io non troverei nulla di strano nel dire, beh, se tu compri online va bene, però l'IVA è un po' più alta, perché voglio dire, io non capisco perché, a parte che c'è anche un problema di, che ne dica Amazon, a mio avviso, anche di inquinamento, cioè non capisco perché debba essere, non dico avvantaggiato, ma sullo stesso piano la potenza di fuoco di Amazon rispetto al negozio dietro l'angolo. Almeno i soldi potrebbero andare in un fondo per il commercio, faccio per dire. La differenza, no? È un'impostazione troppo dirigista?
Secondo me l'ultima cosa, sì, posso fare un piccolo passo indietro. Allora, noi con la commercio non è che abbiamo fatto granché contro la grande distribuzione, perché anche era con noi dentro tranquillamente. Il grande nemico del commercio in generale, del commercio in dettaglio in particolare, si chiama assenza di crescita ventennale. Un dato soltanto: se prendo il prodotto interno lordo, i consumi, insomma, più o meno la stessa cosa, in Italia dal 2002 al 2019, quindi quasi 20 anni, in termini reali, adesso l'inflazione, noi nel 2019 siamo di quasi il 4% indietro rispetto ai livelli del 2002. Se prendo l'Unione Economica Monetaria, l'Eurozona, è mediamente sopra del 16%. Cioè noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni quei problemi che ora vogliamo risolvere con le riforme e gli investimenti del PNRR che avremmo dovuto fare 20 anni fa. C'è un problema di crescita in Italia che ha ovviamente colpito il commercio al dettaglio. Il discorso della tassazione invece delle grandi piattaforme, non del commercio elettronico, perché poi il commercio elettronico oggi è per molte piccole imprese addirittura un elemento di supporto. Il problema della tassazione delle grandi piattaforme, secondo me, va affrontato e risolto, speriamo che prima o poi ci si riesca, in ambito internazionale. L'OCSE sta facendo i suoi ragionamenti per arrivare a una tassazione equa. In Italia abbiamo fatto qualche passo in avanti, ma poi siamo dovuti tornare indietro perché questa tassazione delle grandi piattaforme o è omogenea su scala internazionale oppure non funziona, ma è quella la direzione. Il discorso di un'IVA differenziata e istruzione dei canali a me sembra francamente difficile, ma sono d'accordo con lei che un punto deve essere chiaro, e credo che la pandemia tragicamente l'abbia chiarito. Oggi chiunque voglia fare commercio in maniera vitale, in maniera produttiva, deve avere tutti i canali, cioè non può trascurare il commercio al dettaglio e non può il commercio elettronico e non può trascurare quei servizi a valore aggiunto di cui lei parlava prima, cioè si pensi appunto alle consegne, alle delivery e a ogni forma di flessibilità. Sono queste le soluzioni. Il commercio elettronico non è un nostro nemico, anche perché se lo consideriamo nemico diciamo, veramente facciamo una scivolata intellettuale insostenibile. Il commercio elettronico è un canale di vendita, lo dobbiamo sfruttare tutti. Le piattaforme vanno passate in maniera equa.
Quindi, se ho ben capito, lei dice no, meglio tassare in maniera più corretta. Io su questo lo dico ad alcuni ascoltatori, ho fatto delle battaglie, forse non ascoltavate il programma, ma da anni, prima del Covid, ce ne siamo occupati con Galiberti. Cioè, non è che voglia tassare di più, ma se vi faccio vedere la lista, e la Procura di Milano aveva aperto una strada importante con degli accordi presi per evitare poi l'inchiesta con le grandi aziende, devo dire, è ovvio che io sono perché venga tassato correttamente, non di più, il fatturato dei colossi. Cioè Amazon deve pagare, Airbnb pure, adesso è ferma, valeva anche per altri soggetti, abbiamo fatto tutto l'elenco, devono pagare quello che effettivamente fatturano qui, non far finta di essere la controllata di qualcosa che sta in Irlanda, la fatturazione in Irlanda. Però ho solo detto, se aveva un senso, ma mi sembra che la proposta venga cassata anche da Bella, avere una tassazione più alta, per un'IVA più alta per il commercio online da utilizzare come risorse per un fondo per il mondo del commercio. Detto questo, Bella, per concludere, se il digitale e quindi l'acquisto online non è un nemico del commerciante tradizionale, del vendita al dettaglio, qual è però la soluzione, la strada che potrebbe essere intrapresa? Immaginiamo un mondo in cui non ci sono più le chiusure, cioè spero fra qualche mese, insomma, e in cui si torna a una simil normalità. Ecco, come fa il suo associato a competere con un consumatore che in questi anni si è abituato molte volte ad acquistare tutto, dalle scarpe al libro, dal cibo alle viti, sulle piattaforme?
Vende pure lui online, anche online, e potenzia i servizi che dicevamo prima, perché la delivery, la post, eccetera, sono cresciuti molto in questi mesi, e non si tornerà indietro, e i commercianti devono capirlo, lo stanno comprendendo. Credo che la pandemia ci abbia spiegato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la strada è intraprendere, perché fino a ieri qualcuno tentava di andare avanti a prescindere, invece purtroppo o per fortuna bisogna lavorare tutti su questa cosa. Certo, però mi lasci dire una cosa sui ristori, cioè soprattutto su bar e ristoranti, tutto quello che riguarda il turismo e gli alberghi, dobbiamo fare in modo di arrivare vivi alla ripresa, quindi i ristori sono necessari, perché se arriviamo morti non ci sarà quell'offerta turistica, quell'offerta commerciale per cercare i flussi in cambio quando torneranno.
Sono d'accordo con lei. Cioè, allora, un conto è il primum vivere, quindi nei prossimi settimane, mesi, occorre avere dei ristori che permettono di non chiudere, non di guadagnare, ma di non chiudere al commercio al dettaglio, alla ristorazione, ai bar e agli alberghi, in base appunto al crollo del fatturato. Però, detto questo, bisogna guardarla anche un po' in prospettiva, e io sono d'accordo con lei su questo, non si torna più indietro, l'ho anche scritto nel libro, per cui... E probabilmente alcune abitudini di consumo resteranno, anche perché sono esperienze di consumo. Molti mi stanno scrivendo: guardate che io ho ridato indietro il prodotto acquistato, e un negoziante non me lo fa fare. Ecco, ci sono tante cose che possono essere cooptate. È chiaro che se io posso ritornare il prodotto che ho acquistato su Amazon e non posso farlo quando vado in negozio, diventa un problema. È chiaro che se tu non hai servizi di prossimità come appunto il delivery, sono d'accordo con lei, non penso che scomparirà improvvisamente. Ha un problema. Poi aggiungo anche gli orari. Io per anni ho preso in giro questo paese in cui il ferramenta chiudeva il sabato pomeriggio, il parrucchiere o il barbiere lunedì mattina. Cioè, devi andare in giro col vademecum. Io sarei anche, insomma, laddove è possibile, per flessibilizzare ulteriormente gli orari, perché il mondo online non conosce orario. Non è che voglia di trasformare tutti come degli schiavi di Amazon, però. E poi trovare il modo per diventare concorrenziali sulla prossimità. Bella, che cosa dovrebbe capitare per concludere, perché la previsione vostra di addirittura un quarto delle imprese di alloggio e ristorazione non vada ad avverarsi, cioè non chiudano?
Dobbiamo sconfiggere la pandemia e cominciare con le riaperture. Purtroppo dalla pandemia passa tutto. Pensi all'eccesso di risparmio accumulato presso le famiglie. Le famiglie, certo, teoricamente sarebbero anche pronte a spendere. Però se questa cosa dura troppo, poi il risparmio involontario si trasforma in risparmio precauzionale, perché non mi fido più del futuro. Quindi concentrare tutti gli sforzi contro la pandemia.
Sì, e poi nel frattempo anche adeguarsi. Sì, torneremo. Guardate, a chi mi sta dicendo lei vuole che il commerciante, il negoziante diventi concorrenziale con Amazon, diventa schiavismo. Però, perché io non voglio questo. Ho detto che devi trovare del valore aggiunto. Amazon è chiaro dove ce l'ha, il negozio di prossimità ce lo può avere in altro modo, o perché fa consulenza che l'online non ti dà, e mi riferisco all'abbigliamento o altri acquisti, oppure per i generi di prima necessità, perché appunto te li porta a casa. Ma guardate che, insomma, quando ero ragazzino c'era il garzone, bambino più che ragazzino, che girava con, non so se l'ha mai visto anche lei, bella, con la bicicletta o con il motorino, e faceva le consegne a domicilio, no? Bella, non è una cosa che non stiamo stravolgendo il mondo. Poi,
ma non c'è un piano B, cioè la realtà è la realtà, non è che possiamo inventarci il mondo di 50 anni fa, non c'è niente da fare, quindi bisogna adeguarsi. E avete citato esattamente le cose che bisogna fare: la politica dei resi, magari mettersi d'accordo nella catena logistica, eccetera. C'è un mondo da costruire, e lo possiamo costruire se le aziende sopravvivono, con i nostri commercianti che non si sono mai tirati indietro in termini di innovazione.
Vabbè, sul fatto che non ci sia più un mondo di prima, riguardi, non voglio citare. Allora, grazie anche al direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella. Rapidamente, la borsa, soprattutto per quello che riguarda Atlantia. Sì, oggi il caso è sopra tutta Atlantia, perché Milano chiude con un meno 0,5%, Parigi chiude invariata meno 0,1%, Francoforte meno 0,30%, Londra meno 0,20%, Dow Jones invariato in questo momento. Al di là di Atlantia più 4,60%, c'è Pirelli più 4%, Tenaris più 3,70%, Saipem più 3,5%, Poste più 2,60%, CNH più 1,80%, Recordati invece perde 3,40%, Diassorin il 3, Moncler il 2,60%, Estima Electronics il 2,20%, Nexi il 2% come Inuit. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Dunque, Atlantia, anche perché oggi nel settore autostrade c'è anche l'autostrada Torino-Milano, che ha fatto più 27%, arrivata, se vediamo quanto ha chiuso l'autostrada Torino-Milano, più 27%, sì. Perché è stata lanciata un'OPA dagli azionisti di maggioranza, quindi se riusciamo a tenere assieme due cose diverse, la Torino-Milano da un lato e invece Atlantia dall'altro, dopo in attesa della presentazione dell'offerta da CDP, il Cassa Depositi e Prestiti.
Sì, esattamente, sicuramente i due temi sono collegati. Da una parte, come ricordavi tu, Atlantia in attesa dell'accordata guidata dal CDP presenti l'offerta definitiva per rilevare la maggioranza di Autostrade per l'Italia, e in questo senso novità possono sono attese già oggi a valle del CDA della società. Il titolo ha quindi guadagnato terreno chiudendo in testa al FTSE MIB, ma il settore è in fermento anche per l'OPA che ricordavi, lanciata nel weekend dall'accordata Gavio Ardian su Autostrada Torino-Milano. Il titolo si è immediatamente allineato al prezzo dell'OPA di 25,6 euro, anche è salito appena al di sopra. Il titolo STM ha chiuso a 25,68 con un rialzo appunto del 27,63%. Le due cose sono collegate, anche perché appunto uno degli azionisti di Atlantia, cioè il fondo TC, ha dichiarato proprio a Radio Corra, all'interessante del Sole 24 Ore, che il prezzo dell'OPA lanciato su STM dimostra che la valutazione giusta di Atlantia è più alta di quella fin qui circolata, quindi alimentando anche la speculazione che la possibile offerta valorizzi Autostrade per l'Italia è più di quanto stimato fino a questo momento.
Allora, grazie anche a Paolo Paronetto. Migliore e peggiore, visto che ho dato il migliore, no, non è il migliore a Torino-Milano, Edes più 38%, Bialetti più 30%, peggiore Clear BNB meno 6%, Tesla meno 5,70%. Grazie anche a Paolo Paronetto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo su GR24, poi parliamo del mille proroghe e dei ristori. e l'appuntamento con Alessandro Paterotti con Dietro la Notizia.
Benvenuti al campionato di rally! Ecco sulla linea di partenza l'auto numero 57! Manca solo la copilota. Eccola!
Buongiorno, caro. Mi raccomando, pianino, pianino, che non c'è mica fretta, eh? Ti ho detto pianino! Ma cosa fai? Rallenta! Non vedi la curva? Ma chi ti ha dato la patente?
Compagnia sbagliata? Per la polizza auto e moto, segugio.it trova la compagnia giusta per te e puoi vincere anche 1000 euro di buoni carburante al giorno. Segugio.it trova la compagnia giusta.
Prima il piacere, poi la felicità. In Poltrone Sofà, ora, è il momento della comodità con lo svuotatutto. Per prepararci alla nuova collezione, ultimi pezzi a partire da 99 euro in pronta consegna. È comodo, ma non è per sempre. Poltrone Sofà, autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio.
Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.
Pensavi che la prima stella ad apparire in cielo, la prima a risplendere di notte, fosse Venere? Beh, ti sbagliavi. Classe A Night Edition, la prima stella della notte. Il pacchetto Night esalta sportività e stile, grazie al carattere dei cerchi in lega da 18, le finiture nere e l'esclusività dei vetri posteriori oscurati. E con il doppio schermo widescreen, l'esperienza a bordo della nuova Limited Edition di classe A sarà stellare. Scopri l'offerta su mercedesbenz.it.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo ancora molti messaggi sul tema del mondo del commercio e vi torneremo, ci mancherebbe. Anche molte critiche su Amazon. Guardate, teniamo distinti i modelli di impresa dal fatto e dalla necessità che qualunque impresa riceva lo stesso trattamento fiscale. Ecco. Non ci possono essere figli e figliastri, quindi un conto è la tassazione dei colossi del web, su cui c'è una opposizione anche che è arrivata dagli Stati Uniti nell'era Trump, e altra cosa è dire al netto di quella che dovrà essere una tassazione a mio avviso più simile alle altre anche nei colossi del web, che cosa deve fare il piccolo commerciante sia d'abbigliamento che alimentari e quant'altro. Comunque, a proposito, siccome lo citava Mariano Bella, c'è il tema dei ristori. Se ho ben capito, l'intenzione del nuovo governo Draghi è di affiancare un elemento anche soggetto economico quando verranno prese le decisioni sui passaggi di colore delle regioni. Sappiamo che il modello ristori precedente prevedeva il 100% se sei giallo, ma il 200% di quanto ottenuto ad aprile dell'anno scorso rispetto al fatturato dell'aprile dell'anno scorso se diventavi arancione o rosso, cioè se non potevi più operare. Si arrivava dal 150 al 200, fino in alcuni casi al 400% di quanto ottenuto per il mese di aprile. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
Ecco Gianni, partiamo dal ristori, poi arriveremo anche a mille proroghe. Su che cosa sta ragionando il governo? Perché se ho ben capito, comunicazione è già avvenuta oggi, perché si è avuta notizia il lunedì di quello che sarà l'intenzione del governo da qua a fine marzo, quindi il blocco degli spostamenti tra le regioni. Quindi non andare al venerdì sera, per dirla tutta, con l'annuncio la regione X diventa gialla e lì c'è il barista, il ristoratore che deve cercare di aprire nell'arco di poche ore, o all'opposto scopre che chiude nell'arco di poche ore. Quindi una comunicazione che dia dei tempi maggiori, ma se ho ben capito anche con un meccanismo un po' più efficace nei ristori?
Sì, bisogna vedere, nel senso che al momento è atteso, diciamo, tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana, il nuovo decreto che dovrebbe mobilitare i 32 miliardi di deficit che sono stati approvati dal Parlamento. Lì la richiesta resa ieri in maniera molto esplicita dalle regioni è quella di rendere contestuali le chiusure e i ristori, più o meno come era avvenuto fino a dicembre, anche se in maniera un po' a volte rocambolesca, con il governo Conte 2. Fino a dicembre gli annunci di nuove chiusure erano stati più o meno puntualmente accompagnati da misure, appunto, di aiuti, sì, alle categorie, eccetera. Dopodiché, con dicembre, il giro dei ristori è finito, il giro delle chiusure no, tant'è vero che appunto il sistema delle regioni che cambiavano colore è proseguito e proseguirà verosimilmente nelle prossime settimane, con una incognita in più, perché il problema delle varianti, la curva che non scende, rischia di moltiplicare le chiusure. Allora, le regioni hanno chiesto che ci sia contestualità tra le chiusure e i ristori, principio molto bello da dire, molto complicato da attuare, dal momento che nel prossimo decreto è molto verosimile che venga, diciamo così, assunto, seppur modificato, integrato, migliorato, quello che volete, il lavoro avviato sul piano tecnico nei mesi scorsi, che prevedeva, come abbiamo raccontato anche in questa trasmissione, una nuova modalità di calcolo delle perdite, quindi una non più ovviamente collegati alle sole perdite di aprile 2020, che ormai è archeologico,
sì,
un nuovo sistema di intervento per misurare gli aiuti, il quale comunque tu lo possa immaginare anche nella maniera tecnicamente più perfetta, richiederà una nuova modalità attuativa, una raccolta di dati, una erogazione di risorse, dei tempi tecnici che mal si conciliano con le esigenze della immediatezza. Quello che però ci deve essere, e che è mancato negli ultimi mesi, è quantomeno un impianto normativo che assicuri il fatto che quando io ti chiudo o ti limito gli orari o quel che vuoi, per legge o per DPCM, io ti assicuro che ti arriverà il contributo, contributo che non arriva contemporaneamente, questo è impossibile, ma che ci sia una certezza del diritto al contributo, perché sennò cosa succede? Che le regioni in particolare premono per non diventare zona arancione, per,
esatto,
mantenere le aperture, ma non per ragioni sanitarie,
no, per i ristori,
ma per ragioni, certo, meramente economiche.
Cioè, chiariamola tutta, c'era ancora, come tu ricordavi, molta incertezza, perché un conto è quando l'ordinanza, diciamo così, è di Speranza, cioè è del governo centrale, e va bene. Se poi la singola regione, abbiamo visto per esempio il caso delle Marche in alcuni casi, ma decide misure ulteriormente stringenti, o magari in una provincia, in un'area o in tutta la regione, non era chiaro, Gianni, se questo avrebbe avuto la stessa forza, diciamo, normativa per far scattare il ristoro. E a questo punto dovrebbe essere però questo risolto, da quello che si capisce.
Esatto, dovrebbero risolverlo, cioè assicurando che le chiusure nazionali o regionali che siano determinano il diritto al ristoro. Il problema, appunto, come giustamente dicevi tu, si era già manifestato, ma il rischio è che si manifesti nelle prossime settimane in modo più assiduo e frequente,
certo,
perché le variabili locali collegate ai focolai delle varianti, eccetera, eccetera, abbiamo visto che si stanno moltiplicando.
Cioè, e tu dici, siccome è più probabile che si arrivi ad aree ristrette, la provincia, la città, ho visto Brescia adesso,
esatto,
allora è chiaro che a maggior ragione questo problema, che prima riguardava sostanzialmente solo le regioni quando diventavano più restrittive, riguarderà anche in realtà più piccole, la provincia di Brescia, spero di no per i bresciani, ma dico insomma, o quelle più a rischio. Abbiamo visto cosa è successo adesso, lo raccontavamo nell'apertura del programma, a Nizza e in tutto il dipartimento francese delle Alpi Marittime, dove c'è un tasso di molto più alto, 3 volte più alto della media francese, e si va verso un lockdown parziale nel fine settimana per evitare appunto assembramenti. Quindi lì diventerà ancora più importante che vi sia la stessa forza del decreto su base nazionale. Senti Gianni, invece sul mille proroghe, siccome si chiama mille proroghe ho difficoltà a fartelo dire tutto, proprio perché è pieno di tante cose dentro, piccole, ma le novità più importanti, visto che appunto il testo è arrivato all'esame parlamentare, prima lettura e poi passa al Senato, quali sono?
Al Senato dove non cambia più nulla perché sì, non ci sono i tempi. Ma allora, le cose più importanti sono una nuova moratoria alle trivelle, cioè non si possono concedere concessioni per nuove trivellazioni per 9 mesi, non è arrivata la norma che limitava il blocco degli sfratti, che quindi rimane fino al 30 di luglio, le imprese possono ottenere per altri 6 mesi la garanzia della SACE sulle loro obbligazioni, come accadeva fino al 31 di dicembre, i precari della PA, questo capita ogni mille proroghe, cambiano le stagioni, ma non cambiano i mille proroghe, ottengono un anno in più per maturare i requisiti per le loro stabilizzazioni, e le aziende, ultima cosa di grande rilievo, potranno fino al 31 luglio utilizzare le normative emergenziali che permettono di approvare i bilanci con le assemblee telematiche e non con le assemblee in presenza e con tempi un po' più lunghi rispetto alla fine dell'esercizio. Questo è molto importante, riguarda tutte le società ed evita, diciamo così, assembramenti obbligatori da
condizioni. Certo. E poi c'è appunto anche i 6 mesi in più per utilizzare il bonus vacanze, è un po' presto per capire come. Ultima nota invece, si rafforza la struttura del Ministero dell'Economia e Finanze che sarà chiamata a attuare il Recovery Plan. Tu hai capito, allora Draghi ha chiarito al Senato che il Recovery verrà gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze come governance, e ha tagliato la testa al toro in 10 secondi tutte le polemiche sulla governance. Dopodiché è chiaro che coinvolge anche altri ministeri per i vari aspetti. Tu hai capito qualcosa in più sulla parte amministrativa e anche sul governo e l'organizzazione del recovery?
Sì, allora la prima cosa da fare sarà decidere le norme per il sistema di monitoraggio e verifica dei, chiamiamoli, stati di avanzamento lavoro dei vari progetti, perché questo è imposto dalla normativa comunitaria perché ci diano i soldi. Quindi anche queste ulteriori assunzioni al Ministero dell'Economia che vengono finanziate dalla legge di conversione al mille proroghe servono a creare la struttura al MEF che sarà la cabina di regia e di monitoraggio dei vari interventi e dei vari progetti. Sul piano dei contenuti è in corso in questi giorni proprio una sorta di catena di riunioni tra il Ministro dell'Economia e i vari ministri tecnici, quelli del primo cerchio, diciamo così, del governo, quindi Cingolani, Colau e così via, per la ridefinizione del recovery su un novero più stretto di progetti e più come dire, concentrato per grandi filoni. Mm-hmm. Il punto è che poi appunto al Ministero dell'Economia e a questa struttura toccherà non solo la puntuale definizione normativa, ma soprattutto, come dire, proprio la definizione di una griglia quasi automatica di verifica e controllo in corso d'opera per aderire al sistema di monitoraggio della Commissione, perché noi non ci possiamo inventare nulla, i soldi sono comunitari, il monitoraggio pure, noi dovremo inviare ogni 2 mesi i dati alla Commissione e questa cabina di regia sarà un po' la cinghia di trasmissione tra le varie amministrazioni italiane impegnate nei progetti e la Commissione Europea che controlla col Consiglio e che quindi ci dà i soldi dopo che noi gli mandiamo le tabelle in cui diciamo abbiamo fatto l'X% di questo progetto e così via.
Chiaro, e comunque il coordinamento resta al Ministero dell'Economia e Finanze. Grazie anche a Gianni Trovati, vedo messaggi dai bresciani che sono molto preoccupati, ho capito, siamo preoccupati anche noi, adesso vedremo che cosa succederà. Altri mi scrivono: basta dare il tasso di positività, dati i dati clinici, li abbiamo dati, 264 decessi ieri, i contagi sono d'accordo, dipendono dal numero di tamponi che fai su. E invece però guardate che i dati clinici sono, come si fa a dire, buoni con 270 morti, diciamo sono sotto i 300 morti al giorno per terzo giorno consecutivo. Purtroppo sono tornati un po' a salire altri dati clinici, mi riferisco alle terapie intensive e alle terapie ordinarie. Adesso riprendo l'agenzia, però poi rimando al nostro GR24 per tutto l'aggiornamento. Invece vorrei chiudere in maniera non leggera, perché parliamo sempre di operazioni economiche, ma su un tema non così, così forte, pesante, come quello dei ristori o dei dati o dell'andamento della campagna vaccinale o dei dati diffusi oggi, perché mentre appunto tutto il mondo e tutta l'Europa affronta una crisi senza precedenti anche nei consumi, c'è stata un'alleanza oggi che è da un lato importante, perché vede comunque un ulteriore passo del gruppo Moanesi, Louis Vuitton Moanesi, nel mondo dello champagne, ma dall'altro perché coinvolge un personaggio che non è famoso per il mondo del vino, per il mondo vitivinicolo, ma per tutt'altro.
Dietro la notizia.
Allora, lui si chiama Jay-Z ed è un cantante famoso soprattutto in Francia, e ha creato, è un rapper, con Armand de Brignac, aveva deciso di puntare nel 2006, poi nel 2014, su uno champagne costosissimo, le chiamava bottiglie d'oro. È arrivato a vendere nel 2019, l'anno prima del Covid, 500.000 bottiglie, con un prezzo compreso tra i 300 e i 1.000 euro, con annate che realizzavano, fatte apposta, che costavano 100.000 dollari, scusatevi. Ora, tu dici, perché vanno occupate adesso? Perché chiaramente lo champagne è andato in crisi, e dai numeri che abbiamo visto, anche più delle bolle italiane, soprattutto del Prosecco, perché è un diverso tipo di utilizzo, molto più per una cerimonia, per un evento, sono mancate cerimonie e eventi. Ma l'ingresso di Moanesi, quindi Louis Vuitton Moanesi, colosso della famiglia Arnaud nel settore del lusso, che è anche lo champagne, è notizia di questi giorni. Alessandro Platerotti, buonasera.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Perché sì, hai dato interessante? La notizia, perché è questo dunque, caso notizia, è un caso di scuola?
Dentro la notizia qua, ecco. Perché in realtà sono due. La prima è quella che hai detto, ovvero Louis Vuitton Moanesi, che è la più grande società europea del lusso, quella che ha comprato un mese fa per 16 miliardi di dollari Tiffany, certo, per capirci di chi stiamo parlando, la proprietà di Veuve Clicquot, Dom Pérignon, sono tutti suoi. Ecco, allora che fa? Si mette e compra il 50% di questa società che fa champagne, che dicevi appunto tu, Armand de Brignac. Il valore noi non lo sappiamo, non è stato rilevato, ma qual è la cosa significativa? È la prima operazione di questo tipo nel settore dello champagne, inteso champagne di alta marca. Ma perché poi l'ha fatta, Jay-Z? Perché un rapper investe nello champagne? E qui viene la parte più divertente. Perché nel 2016, tra il 2014 e il 2016, lui era un grandissimo fan del Cristal, lo champagne famoso, il famoso Cristal, ne beveva a cassette, come tutti i rapper. Fatto sta che in un'intervista in televisione l'amministratore delegato della Cristal disse: io non so come fermare questo trend, mi vergogno. Partì un boicottaggio drammatico ai danni della Cristal da tutto il mondo del rap, e lui in prima persona, Jay-Z, decise di comprarsi quindi Armand de Brignac, accompagnandolo col boicottaggio. Allora, questa è la parte di colore. La parte importante qual è? Uno, Louis Vuitton, dove lavora anche il nostro Andrea Guerra, l'ex amministratore delegato, certo, di Italy e di Luxottica, è diventato il fulcro del mondo della musica pop e, diciamo così, rap nel mondo del lusso. Perché? Perché non è la prima operazione che fa. Andando a guardare un po' quello che hanno fatto in questo settore, che cosa ho trovato? Rihanna, sempre Louis Vuitton ha fatto da poco una linea di cosmetici insieme a Rihanna. Rihanna è sempre la cantante, sì, certo, pop molto molto famosa, che si chiama Fenty Beauty. Allo stesso tempo, tre mesi fa, ha lanciato Gucci Mane, che è sempre Gucci Mane è il nome di questo rapper americano, che si è alleato sempre con Louis Vuitton per fare una nuova linea di abbigliamento che si chiama ASAP Rocky. Allora, che cosa fa pensare questo? Uno, è vero che nel settore dello champagne, che riguarda questo nostro appuntamento di oggi, c'è stata una flessione del 20%, si calcola, solo per effetto del Covid. Ma questo riguarda, lo stesso riguarda ad esempio il brandy, meno 5% le vendite. Allora, andare a sondare quel mondo del rap, della musica dei giovani, così distante da quello che è l'idea del lusso inteso, certo, tradizionale, si dovrebbe far riflettere anche i nostri su come si può rispondere a questo calo delle vendite in certi settori del largo consumo, comunque anche nell'alimentazione o nell'abbigliamento, andando nella direzione in cui si stanno muovendo questi grandi colossi. Teniamo presente che Louis Vuitton ha una capitalizzazione di mercato che è di 260 miliardi di dollari. Ora, è ovvio che qui stiamo parlando di un colosso, però attenzione, è è Gucci il marchio a cui Louis Vuitton ha fatto fare l'alleanza. Allora questo deve far riflettere su che cosa? Che non esistono più dei perimetri, dei confini dove si dice io da questo periodo non posso uscire perché non è il mio mercato. In realtà ormai il mercato è una cosa più vasta e soprattutto deve farci guardare oltre le normali strategie di marketing. Io credo che questo sia il messaggio più importante che viene da là e in ogni caso fa anche il pandan, come si dice in termini anche giornalistici, con quelle che sono le dinamiche, come dicevi tu, dei consumi del Covid. Tieni presente che prendendo sempre ad esempio Louis Vuitton, vediamo l'ultimo bilancio, moda e pelle più 18%, cioè tutti gli accessori che vengono venduti anche nel lockdown. Chiaro. Tutto il mondo invece del consumo più legato alla festa, all'evento, alla tradizione è quello che sta morendo. La risposta che ha dato Louis Vuitton andando a cercare settori di nicchia ma con un audience mondiale è sicuramente da seguire con interesse anche per noi.
Sì, e anche lo rivolgo, lo giro direttamente il tuo invito al mondo della moda che oggi insomma ha pubblicato dei dati meno 28% se ben visto Confindustria Moda sull'anno. Ora non, anche qui come abbiamo fatto con il mondo del commercio prima con Mariano Bella relativamente a Amazon, un conto è il presente, ic et nunc, quindi bisogna sopravvivere adesso. Altra cosa però è capire dove agganciare nuovi mercati e cosa utilizzare. L'esempio che tu facevi è da manuale diciamo di marketing. Prendi un mondo distante dal lusso perché è seguito da giovani e comunque che magari vedono in quel tipo di lusso una cosa più da matusa, come dicono i giovani, e lo agganci attraverso dei rapper o dei cantanti famosi e cerchi, tra virgolette, se ho ben capito il tuo ragionamento, anche un po' di svecchiare, in questo caso quello che era l'immagine dello champagne. Ora, ripeto, un conto è gestire il giorno per giorno e vedremo quando si tornerà a una forma di normalità, altra cosa è non aspettare il giorno X in cui potremmo tornare a una forma di normalità per mettere in piedi dei meccanismi di cambiamento, anche verso un nuovo pubblico. Chissà che non venga in mente qualcosa anche a qualche produttore di vino italiano, magari con le spalle grosse, perché servono anche Alessandro le spalle grosse, no?
Ma se abbiamo anche dei giovani che secondo me si stanno facendo largo anche noi nel campo della musica, soprattutto della musica pop, della musica chiamiamola alternativa, certo, tipo il rap, che secondo me non vanno abbandonati come sistema. Quando noi diciamo facciamo sistema, fare sistema, bisogna un po' aprire gli orizzonti di che cosa significa fare sistema, perché l'Italia non è più soltanto quella dei distretti industriali, è anche quella dei distretti musicali o artistici o il cinema. Più integrazione sarebbe sicuramente un'arma in più per essere più competitivi come sistema paese.
Allora, grazie anche Alessandro Praterotti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.